Ti lodiamo e ti benediciamo, oh Padre, perché tu ci porti continuamente nelle tue braccia amorose, perché hai un progetto d'amore su ciascuno di noi. Hai voluto che ciascuno di noi fosse una storia sacra. Ogni avvenimento della nostra vita è toccato dalla tua misericordia, dalla tua tenerezza. Ti lodiamo perché anche in mezzo alle difficoltà, alle crisi, alle fatiche, tu sei presente. Tu sei capace di trasformare il nostro buio in luce, il nostro deserto in un giardino, la nostra aridità in una sorgente. Signore Gesù, tu docile al progetto del Padre sei venuto in mezzo a noi, noi ti riconosciamo Signore della storia, vivo, risorto, ti vogliamo dire grazie perché tu sei colui che ci mostra il volto del Padre, tu ti sei fatto carne in mezzo a noi, hai voluto porre la grandezza di Dio nella tenda fragile della nostra carne. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, perché camminando con noi ci indichi il modo per superare la nostra fragilità e vincere la nostra morte. Spirito Santo, tu sei l'amore del Padre e del Figlio, ti ringraziamo perché tu operi nei nostri cuori attraverso ispirazioni, desideri, consolazioni, ma anche attraverso le desolazioni. Ti vogliamo dire grazie perché tu non ti stanchi mai di portarci verso la luce, di darci desideri di gioia, di grandezza, di pienezza, di verità. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, sei la madre di tutti coloro che cercano la luce, vieni a donarci anche oggi la tua presenza amabile, il tuo sostegno forte, la tua preghiera instancabile di madre, tu che intercedi continuamente presso Dio, donaci di riconoscere ogni giorno nella nostra vita il volto tenero del Padre, di Gesù tuo Figlio e la presenza forte dello Spirito Santo. Amen. Abbiamo dunque visto Mosè, questa esperienza scandita da Santo Stefano in tre momenti, i 40 anni, il triplice quarantenni di Mosè, Mosè che passa 40 anni alla corte del Faraone, poi 40 anni nel deserto e poi 40 anni a guidare il popolo. E abbiamo visto come Santo Stefano continua a sottolineare soprattutto tutti quegli elementi che noi chiameremmo di scandalo, come Dio vuol condurre il suo popolo e continuamente ci si ritrova di fronte a delle chiusure. Possibile che Dio sia così debole da arrendersi di fronte a queste situazioni? Possibile che Dio non... Ma noi vorremmo un Dio che manda giù un fulmine, che sistema tutto tagliando le teste, dimenticando che qualche volta se lui usasse questo metodo probabilmente tra le teste che saltano ci sono anche le nostre. No, noi vorremmo un Dio che fa giustizia ma sempre con gli altri, no? Con i nostri vicini di casa, con quelli che ci stanno sulle scatole, ecco un Dio così, no? Ma invece no, il nostro Dio è un Dio sorprendente, è un Dio apparentemente debole, apparentemente sconfitto, che accetta anche l'idolatria. Ha appena liberato dall'Egitto questa gente già si volge di nuovo verso l'angoscia. Ricordiamo che l'Egitto nella lingua ebraica è una parola che non esprime un luogo geografico e soprattutto un atteggiamento del cuore, un atteggiamento dello spirito. In ebraico Egitto si dice Mitzrayim, vedete che c'è una im quando c'è come rabbin, no? il rabbì è il maestro, i rabbin sono i maestri, quindi è un plurale, e vuol dire doppia angoscia. Quindi l'Egitto non è tanto un luogo, ma è un modo di essere. Gli ebrei vivevano nell'Egitto, vivevano nell'angoscia. Senza Mosè avrebbero continuato a vivere in questa angoscia, eppure questa angoscia ci lascia sempre dei rimpianti, no? Eppure l'Egitto è il luogo dove siamo rassicurati, tranquilli. Ed ecco allora che riprende il cammino. E è strano, di Giosuè si parla appena un po', e adesso vedremo che si parla, c'è una specie di sprint finale, leggendo questo brano degli Atti degli Apostoli, come se arrivati a Mosè poi la storia sacra scorre più velocemente. Ricordiamo Mosè, siamo intorno al 1300 avanti Cristo, poi dopo ce n'è ancora, nel 1300 avanti Cristo c'è un sacco di tempo, e invece tutto viene sbrigato abbastanza velocemente, come se ci fosse soltanto un piccolo passo. I nostri padri nel deserto avevano la tenda della testimonianza, come aveva disposto colui che aveva detto a Mosè di farla secondo il modello che aveva visto. Ecco la tenda, l'ultimo scenario, notate bene, il primo scenario era Abramo, il secondo scenario era Giuseppe, il terzo scenario era Mosè, il quarto scenario è la tenda, non è una persona stavolta, la tenda. Ed è un argomento molto delicato, perché la tenda era l'anticipo del Tempio. Ricordiamo che Giuseppe viene accusato di parlare male del Tempio. Allora qui abbiamo un argomento delicato, perché parlare della tenda e quindi parlare del Tempio diventava qualcosa di spinoso. Quindi è quello del luogo, è l'argomento del luogo santo per eccellenza, proprio il Tempio. Dando rilievo alla tenda della testimonianza, segno di un Dio che cammina col suo popolo, Stefano cosa fa? Contesta la visione di un Tempio come luogo esclusivo della presenza di Dio. Per dire, vedete, Dio era presente nella nube, ha guidato il suo popolo, lo ha guidato attraverso il mare, lo ha guidato nel deserto, lo ha guidato attraverso i prodigi dell'Egitto, poi Mosè ha ordinato di costruire la tenda e Dio ha deciso di abitare in questa tenda. Ricordate che diventa anche un anticipo, no? In fondo quello che dice il famoso Salmo, l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva, quindi questa tenda che Dio mette vicino al suo popolo, Dio che cammina col suo popolo, viene preso da San Giovanni, il quale, parlando dell'incarnazione di Gesù, dice: il Verbo si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi. Noi la traduzione italiana è ed abitò tra noi, ma in realtà è pose la sua tenda. Ed è interessante che proprio questo tempio, notate bene che San Luca insieme a San Matteo e San Marco dicono che il velo del Tempio si spaccò in due. Che cosa vuol dire questa cosa del velo del Tempio si spaccò in due? E chiaramente non è la descrizione di un evento, ma è la lettura teologica dell'evento della morte di Gesù. Che cosa significa la morte di Gesù? Significa la fine della vecchia alleanza, è finita. Come si fa a sapere, come facevano a sapere Matteo, Marco e Luca che la tenda del Tempio si scisse in due? Nel Tempio entrava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno, nella festa del Kippur, quindi in ottobre, novembre, probabilmente il sacerdote si sarebbe accorto di una cosa del genere, ma probabilmente non è successo proprio niente nel Tempio. Ma il dire che la tenda del Tempio si è scissa, la tenda del Tempio voleva dire la presenza di Dio. Ora Dio non è più in un Tempio. Nel momento della morte di Gesù e della sua risurrezione, ormai Dio non è più racchiuso in un Tempio. Il Tempio era il luogo dove Dio aveva deciso di stare, ma adesso il Tempio di Dio è il cuore dell'uomo. Ormai tu puoi incontrare Dio dappertutto. Ricordate che già Gesù lo diceva, no? Quando preghi, entra nel segreto della tua camera e lì prega il Padre tuo che vede nel segreto. Quindi il Padre non è nel Tempio. Quindi è qualcosa che non funziona più. Ed ecco, allora, parlando di tenda, vuol dire che era qualcosa di strano. Vedete, i nostri padri non hanno avuto un tempio, dice Stefano. Non hanno avuto un tempio. Eppure, vedete, la tenda della testimonianza, come aveva disposto colui che aveva detto a Mosè di farla secondo il modello che aveva visto. Questa tenda, così ricevuta, i nostri padri la introdussero con Giosuè nel territorio occupato dai pagani, che Dio cacciò davanti ai nostri padri. Così rimase fino ai giorni di Davide. Quindi, ancora una volta, Stefano sottolinea questa provvisorietà, vedete? Fino ai tempi di Davide non c'è stato nessun tempio. Quindi per molti anni, dai tempi di Abramo, 1900 anni prima di Cristo, fino ai tempi di Davide, 1000 avanti Cristo, 900 anni, non c'è mai stato nessun tempio, c'era questa tenda. Questo Dio che comunque è presente lo stesso, che non ha bisogno di edifici. Egli trovò grazia presso Dio, Davide, sta parlando di Davide adesso, quindi si passa da Giosuè direttamente a Davide, si saltano via tutti i giudici, tutto quello che c'è stato prima, si arriva a Davide, Saul anche si parla, egli trovò grazia presso Dio e chiese di poter trovare un'abitazione per Dio, per il Dio di Giacobbe. È curioso questo, È la sottolineatura di Santo Stefano. Non è Dio che ha chiesto fammi un tempio, ma è l'esigenza dell'uomo, casomai. È Davide che ha chiesto, voglio farti un tempio. Anzi, se noi andiamo a vedere il dialogo tra Davide e Samuele e il profeta Nathan, quando gli dice voglio costruire un tempio, Nathan subito dice, sì, fallo pure, fallo perché è una cosa buona. Ma non ha fatto i conti senza Dio. Dio dice, caro mio, non si può costruire un tempio semplicemente per togliersi un peso di dosso. Un tempio non è una cosa così. Cioè, in fondo Davide, voi sapete come una cosa si fa, a Natale tu spendi, che so, 300-400 euro in regali e dopo dici, ma sì, regaliamo 50 euro ai poveri, giusto per digerire il pollo e tutti i cenoni, che siccome c'è gente che non ha niente da mangiare, ma sì, regaliamo un panettone alla San Vincenzo. Ecco, un po' era quello di Davide, questa storia qui. Davide si era costruito una casa di cedro, si era fatta una posizione invidiabile, tutti i cittadini di Gerusalemme, prima era un re guerriero, viveva anche lui come gli altri, una casetta fatta di fango e di mattoni crudi, si è fatta una bella casa di cedro, solida, un rascar valdostano fatto con qualcosa di stabile, perché le case ebree non erano fatte di pietre, ma era fatto di mattoni asseccati dal sole con un po' di fango sopra, imbiancati con un po' di calce, che andavano rabberciate abbastanza frequentemente, poi coperte con dei fasci di sterpa, eccetera, poi con altro fango sopra. Ma immaginate un acquazzone, cosa succedeva dentro poi in questa casa, se l'acquazzone durava un po' a lungo, per cui erano case per modo di dire. Ora Davide invece aveva fatto una casa, allora avendo fatto una casa del genere si sentiva un po' in colpa, diceva, come, Dio è ancora sotto una tenda e io mi sono fatto una casa, non come Dio comanda, perché Dio non comanda questo, ma mi sono fatto una casa veramente chic, dove veramente gli altri mi guardano invidiandomi. Allora ho deciso, farò una casa al Signore. Un po' come facevano i signori nel Rinascimento, no? Per espiare i miei crimini, farò la certosa di Pavia, oppure farò altre cose del genere. Si facevano delle chiese per espiare i crimini, adesso non li espiano neanche più, comunque avremmo molte più chiese se dovessero fare così ancora, saremmo invasi di chiese, non dovevo dire per favore non costruitene più, ma invece adesso ci sono altri usi, no? No. Allora, Davide quindi cerca di farsi, di propiziarsi Dio attraverso una casa, un tempio, no? Quindi poter trovare un'abitazione per il Dio di Giacobbe, e aggiunge: ma fu Salomone che gli costruì la casa. E in effetti Nathan dice: no, non sarai tu a costruirmi una casa, cioè sappi che tu non potrai passarmi davanti, non sarai tu a far qualcosa per me, ma farò io tutto per te. Il gioco della profezia di Nathan è sulla casa, e in italiano discendenza, non c'è un'assonanza nella lingua ebraica, casa, e potremmo dire casa e casato, chiamiamolo così. Se noi facciamo casa e casato, le cose vanno bene, cioè io ti costruirò un futuro, un casato, non tu, tu non mi fa, io non voglio che tu ti senti in debito con me, io ho fatto tutto gratuitamente. Perché il rischio, vedete, è sempre quello di metterci davanti a Dio e dire: comunque io ti ho fatto un tempio, tu mi hai fatto tante cose, ma io ho pagato il mio debito. Noi abbiamo sempre bisogno di sentirci alla pari, no? Con Dio non arriverai mai a saldare il debito, con Lui c'è sempre un debito incolmabile. Ricordate quel tale che doveva 10.000 talenti. Non 10.000 noccioline, non 10.000 euro, ma 10.000 talenti, fate un calcolo, 10.000 talenti, un talento era grosso modo 34-35 kg d'oro o d'argento, 10.000 talenti era poi il budget di una nazione come Roma, credo, quindi il PIL, diciamo così, di una nazione come l'impero romano. Se pensate che i giudei hanno fatto la guerra giudaica, quella che poi portò, nel 66 scoppiò questa guerra, nel 66 dopo Cristo, che portò poi alla distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70, la fecero perché Gessio Floro, che era il governatore dell'epoca, aveva osato mettere le sue mani sul tesoro del Tempio, e questo tesoro consisteva in 6 talenti. Per 6 talenti hanno fatto una guerra, potete immaginare 10.000 talenti. Allora, quando Gesù parla del debito che noi abbiamo con Dio, Gesù parla di 10.000 talenti, per dire: guarda che per quanto ce la metterai, puoi sognarti di colmare questo debito. È un debito incolmabile, perché l'amore di Dio è qualcosa grande come l'oceano. Tu non potrai mai prendere questo amore e metterlo tutto nella tua vita, è impossibile. Ebbene, qui fu Salomone, dice, che gli costruì la casa. L'Altissimo però, ed ecco la bestemmia, secondo quello che succederà poi, l'Altissimo però non abita in edifici eretti da mano d'uomo. Quindi, mamma mia, allora il Tempio non vale una cicca, Dio non abita lì. E soprattutto, è chiaro, lui non arriva ancora a dire: guardate che ormai Dio ha deciso di abitare nell'uomo. Ha deciso di abitare nell'uomo perché è risorto, e se è risorto è in tutta l'umanità, ormai tutta l'umanità è risorta, con lui siamo risorti tutti, ormai l'umanità non è più priva di Dio, Gesù ha aperto la strada, se il luogo dove l'uomo può trovare pace è il cuore di Dio, ormai il cuore di Dio è aperto. Si è rotto il velo del Tempio, Dio non lo puoi più trovare solo lì, ma tutti gli uomini di buona volontà possono tornare a casa. Ricordate cosa diceva Ruperto di Deutz: la casa dell'uomo è il cuore di Dio, e Dio non avrà pace finché non ci avrà condotti tutti a casa. Ecco allora questa affermazione inaudita di Stefano, che dice: Dio non abita in edifici eretti dalla mano dell'uomo. E poi però aggiunge che non è questa un'invenzione sua, Stefano appoggia tutto a una profezia, cita Isaia 66, i primi due versetti di Isaia 66, Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quindi un invito a guardare le cose con più realismo. Dio è irraggiungibile. Dire che il cielo è il trono di Dio, scusate, vuol dire che Dio non lo puoi toccare, è irraggiungibile. Il cielo è anche il modo per esprimere Dio, no? Ricordate, Padre nostro che sei nei cieli, cioè Padre nostro che sei l'irraggiungibile, l'immenso, l'insondabile. Il cielo è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi, per dire. Cos'è lo sgabello? Non un non una sedia, ma uno sgabello, sgabellino, una cosa da niente. Quale casa potrete edificarmi, dice il Signore? O quale luogo sarà il luogo del mio riposo? Non fu forse la mia mano che ha fatto tutte queste cose? Ecco allora il ridimensionare, no, ancora il Tempio che rischia di diventare una palla al piede, rischia di diventare anche un idolo. Ricordate che anche Gesù fu ucciso a causa del Tempio, ha detto distruggerò questo Tempio e in 3 giorni lo riedificherò, ha parlato male di questo luogo santo e lui si appoggia effettivamente a una profezia, quindi è un richiamo a un culto più spirituale, cioè a un culto meno legato all'esteriorità. Notate bene che non è la contestazione della liturgia, perché non dobbiamo, noi dobbiamo distinguere, in fondo liturgia, feste, sono segni, noi abbiamo bisogno di questo. Siamo uomini, non siamo angeli, abbiamo bisogno di tante cose, abbiamo bisogno di decorare una casa mettendo i quadri alle pareti, per non farla sembrare un carcere o un'aula di tribunale, no, non ci sono, c'era la croce, non so se c'è ancora il crocifisso, ma si è tolto anche quello, è finito, la legge è uguale per tutti, magari al massimo c'è una statua che personifica la giustizia con in mano la bilancia. Sembra che sia bilanciata bene, perché comunque sia, per dire, noi abbiamo bisogno anche di segni esterni, siamo uomini, abbiamo bisogno di sorriderci, di guardarci, abbiamo bisogno dello sguardo, quindi è chiaro che abbiamo bisogno anche dei riti, però tutte queste cose, anche le preghiere, abbiamo bisogno di preghiere, la preghiera è diversa dalle preghiere, dobbiamo sempre essere attenti a non confondere le due cose, perché noi rischiamo di essere attaccati alle preghiere e di dimenticare la preghiera. Le preghiere sono le formule che noi ripetiamo, sono anche importanti, sono anche belle, ci possono aiutare, sono formative, ci possono anche commuovere certe preghiere, ma la preghiera è un'altra cosa. La preghiera è quell'aprirsi davanti a Dio e permettere che Dio venga ad abitare nel nostro cuore, il metterci in ascolto di Dio, questa è la preghiera. Io posso anche dire mille preghiere e non pregare mai, e posso neanche aprire la bocca ed essere sempre in preghiera, perché la preghiera è questo stare davanti a Dio. Ricordate l'uomo della preghiera, no? Elia, per la vita del Signore davanti al quale io sto. Ecco questo, il profeta che prega, che sta sempre davanti a Dio, colui che sta davanti a Dio. Ecco la preghiera. Ed è questo a cui siamo chiamati, noi siamo chiamati a vivere la preghiera continua, stare continuamente davanti a Dio, perché Dio abiti continuamente nel nostro cuore e noi abitiamo nel cuore di Dio. E la stessa cosa è il Tempio. Importante. Quindi i riti, abbiamo bisogno di riti. Guai se, non so, guardate che la nostra vita è piena di riti, non soltanto riti religiosi. Esistono tanti riti. Compleanno è un rito. Le candeline sulla torta, far festa, il mangiare un cibo diverso un giorno di festa, il vestirsi in un'altra maniera quando è festa. Cioè sono riti. Ricordate il Piccolo Principe quando la Volpe spiega al Piccolo Principe che occorre essere molto attenti ai riti. Quando dice tu addomesticami ti prego, dice il Piccolo Principe, quando lei gli dice ma non sei ancora addomesticato, non possiamo essere amici, allora dice ma addomesticami ti prego. Lui dice cosa vuol dire addomesticare? Ma addomesticare vuol dire che tu impari a riconoscere la mia voce. Per adesso vedi, tu sei un ragazzino uguale a migliaia di altri ragazzini, ma quando mi avrai addomesticato, allora tu sarai unico per me. Io distinguerò la tua voce in mezzo alle migliaia di altre voci. Mentre gli altri passi mi fanno rintanare sottoterra, i tuoi passi mi faranno uscire, perché saranno per me come una musica. E poi, vedi, io, a me piacciono i polli, a me piacciono le galline, per cui il grano non mi dice nulla, i campi di grano mi lasciano indifferente, a me piacciono le galline, ma quando tu mi avrai addomesticato sarà diverso. I tuoi capelli sono del colore del grano, e quando io guarderò i campi di grano penserò a te, e sarà meraviglioso. E allora dice, come faccio a domesticarti? Domani, ci diamo appuntamento a domani. Va bene, ok, domani, ma non a qualunque ora. Mi devi dare l'appuntamento. Perché? Qualunque ora non vuol dire niente. Se tu mi dai appuntamento, per esempio, alle 4, io alle 3:30 comincerò ad essere già inquieta. E verso le 4:15 dirò, ma arriverà? E verso le 4:05, ecco, dice, abbiamo bisogno dei riti. L'amore, l'amicizia è fatta di riti. La stessa cosa succede nella vita anche religiosa, nella vita dello spirito, capite? Abbiamo bisogno di riti, abbiamo bisogno dell'incenso, delle candele accese, della tovaglia bianca, abbiamo bisogno di icone che ti parlano della vita dei santi, abbiamo bisogno di un luogo che ti faccia entrare in un clima di profondo silenzio, di ascolto, di accoglienza, di spiritualità. Certamente quando entri in una chiesa che sembra una caserma con i muri di cemento, dove entri e non capisci dov'è l'altare, non so, mi ricordo una chiesa di Milano dove sono stato a praticare gli esercizi spirituali, di fronte c'è un supermercato, di fianco c'è la chiesa, e mi ricordo che il parroco dice che un giorno mi diceva che un giorno esce di chiesa aprendo la porta della chiesa, che tra l'altro non è neanche una porta ma è un cancello a soffietto che si apre così, potete immaginare, c'è una signora fuori, dice, ma scusi, dove sono i carrelli? Aveva confuso col supermercato che si trovava dall'altra parte della strada. Ora, è vero, cioè entri in certe chiese che non c'è una grande differenza tra un supermercato, abbiamo bisogno anche di riti, no? Cioè, io penso che il nostro rischio è quello di tendere a spiritualizzare tutto. Da una parte dobbiamo stare attenti a non enfatizzare queste cose fino a farle diventare il tutto, ma dall'altra parte il non toglierli, perché alla fine noi ci troviamo più poveri, abbiamo bisogno di cose che ci parlano. Noi siamo portati alle cose dello spirito passando attraverso anche alle cose del corpo. Guardando la natura io vengo istintivamente portato a Dio, guardando il cielo limpido, guardando il Monte Bianco, quando è bello, poi dice, ma Dio mio, come sei grande. Ricordiamo il Salmo che abbiamo pregato questa mattina, il Salmo 8, Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Tu hai fatto le cose belle, andate a leggere il capitolo 38 del libro di Giobbe, dove Giobbe entra in discussione con Dio, e a un certo punto c'è questa descrizione bellissima della creazione, dove Dio dice, ah beh, certo tu vuoi saperne più di me, sai tu dove sono i confini dell'oceano, conosci tu chi è, come è stato fatto il mare, certo tu sei molto sapiente, sai dove sono le riserve della neve, sai dove si trovano le riserve della grandine nel cielo, sai come dove vanno a figliare le cerve, perché si pensava che le cerve avessero dei luoghi segreti dove partorissero i loro cerbiatti, sai tu tutte queste cose. E Giobbe, di fronte a tutte queste cose che Dio gli presenta, la creazione, Giobbe dice, oh, mi mette una mano sulla bocca, non parlo più, ho parlato una volta, ho parlato già troppo, per dire chi sei tu, Signore. Ecco, di fronte a queste cose io scopro la bellezza, la grandezza di Dio. D'altra parte però ecco il rischio, attaccarci alle cose. E qui la contestazione di Stefano è proprio qui. Questo tempio sta diventando per voi non più un trampolino di lancio verso Dio, ma una palla al piede. Non è più un luogo dove tu puoi fare un'esperienza viva di Dio, ma è diventato qualcosa che ti costringe dentro degli schemi così rigidi che ti fa soffocare. Certo, il tempio è bello, ma ricordate i profeti, distruggerò questo tempio. Questo popolo viene, ricordate Geremia, viene dai miei atri, prima fanno le ingiustizie, peccano allegramente, si comportano da disgraziati e poi vengono nel tempio e dicono: tempio del Signore, tempio del Signore, tempio del Signore è questo. Ecco, il coniugare nequizia e pietà, mettere insieme le due cose è impossibile. Dio chiede trasparenza, chiede continuità. Ecco allora che Santo Stefano, facendo questo discorso, sta inquietando un po' gli animi di queste persone. Vedremo poi la sua sintesi finale, che non è un'invettiva, non è qualcosa contro questa gente, ma è un po' una specie di svegliatevi. Avete visto? Cioè, in fondo, cosa ha fatto Santo Stefano? Ricordate che Santo Stefano non fa nient'altro se non ciò che Gesù ha fatto con i discepoli di Emmaus, e non solo con i discepoli di Emmaus, ma poi ancora dopo, leggete la fine del Vangelo di Luca, dove Gesù continua ancora dopo all'ascensione, prima dell'ascensione, che Gesù parla a loro di tutto quello che le scritture dicevano di lui. Che cosa ha fatto Stefano? Ha fatto la stessa cosa, ha condotto i suoi ascoltatori a fare un grande viaggio nell'Antico Testamento per dire: vedete, tutto parla di Gesù, tutto parla del Signore, tutto quello che è stato scritto non è stato scritto a caso, Dio aveva già in mente qualcosa, Dio non è schizofrenico che comincia una cosa e ne finisce un'altra, non sa bene cosa fa, no, lui sa, ha in mente un progetto che era nascosto nel segreto della sua mente e del suo cuore e pian piano l'ha realizzato. E ricordate che Gesù dice, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, cominciò a parlar loro di tutto quello che a lui si riferiva nelle scritture, esattamente quello che fa Stefano, ma l'esito è completamente opposto, l'esito di Gesù, questi si aprono il cuore, ricordate che ritornati, arrivati nella locanda dove i due si fermano e chiedono a Gesù di fermarsi, al viandante strano di fermarsi, si aprono i loro occhi, lo riconobbero e dicono: non ardeva forse il nostro cuore nel petto mentre egli ci parlava, ci spiegava le scritture? Ecco, ci ardeva il cuore, e qui invece l'esito è il contrario, c'è un cuore chiuso. Gente che ha già deciso di non credere, capite? Non c'è niente da fare. Quando tu ti trovi di fronte a un muro, non c'è nulla da fare. Devi soltanto arrenderti. Solo Dio può toccare i cuori. Eppure non sarà inutile, vedremo che proprio da questa chiusura Dio sa trovare una breccia. Vedremo qual è questa breccia. Questa breccia che diventerà la seconda parte del libro degli Atti degli Apostoli. Ricordate, gli Atti degli Apostoli è diviso in due parti, no? Prima parte Pietro, seconda parte Paolo. È proprio qui, qui la scissione è proprio qui, questo capitolo 7-8 degli Atti degli Apostoli, dove comincia quella crepa, e quindi comincia a nascere, comincia a smuoversi quella figura che poi caratterizzerà in maniera forte la prima Chiesa, e del resto a cui noi siamo debitori, perché noi siamo figli dei pagani, noi non siamo ebrei, almeno non so voi, ma io no. Ma proprio da lì, da questo uomo, Saulo di Tarso, che primo grande persecutore che voleva distruggere la Chiesa, che diventa poi invece il grande apostolo. La seconda parte degli Atti degli Apostoli è proprio tutta su Paolo. Ecco, e quindi però vediamo che con Stefano cominciano le prime crepe in questo edificio, sembra che dall'altra parte ci sia il muro incrollabile, ma Dio non si lascia fermare dai muri, Dio non si lascia fermare da nessun muro, né da quelli costruiti dagli uomini, né dagli altri, quelli costruiti dal demonio. Non esistono muri che resistono a Dio, Dio ha battuto tutti i muri di separazione, perché li ha superati e li ha vinti attraverso suo figlio. Ecco, penso che possiamo fermarci qui, anche se i versetti erano abbastanza pochi, ma penso che possiamo anche qui riflettere ancora sul nostro essere attaccati certe volte a delle cose che sicuramente sono positive, ma che possono diventare una palla al piede, no? Ricordate che le ali possiamo usare per volare oppure le possiamo trascinare come un peso morto, dipende. Io ricordo sempre il Midrash della colomba, che avrò ripetuto mille volte, non so, in questa sala, forse lo conoscete anche voi, non lo so se ve l'ho già detto. Il giorno quarto della creazione Dio crea gli animali, contento, scende a vedere i suoi animali, contento, e oh, che belli animali. Ma a un certo punto sente una voce: aiuto, aiuto, signore, salvami, aiuto, aiuto. Si gira e vede la colomba trafelata, sudata. C'è colomba: signore, salvami, il cattivo gatto mi vuol mangiare. Non temere, colomba, il signore lo prende per sulla mano e le creò le ali. La colomba se ne andò tutta contenta. Il giorno dopo Dio scende a vedere gli animali, sta contemplando, guardando, contento, vide che ogni cosa era buona e sente ancora: aiuto, aiuto, signore, salvami, aiuto, aiuto. La colomba ancora più trafelata, bagnata, sudata. Il signore la guarda: che c'è, colomba? Ti ho fatto le ali? Sì, ma quelle ali che mi hai fatto non mi fanno più correre così veloce come prima, sono pesanti. Colomba, ti ho fatto le ali per volare, non per trascinarle come un peso morto. Ecco, pensiamo a tutti i pesi morti, no? Le ali che Dio ci ha dato, i riti, le preghiere, il tempio, la chiesa, la parrocchia, tutte ali che noi abbiamo, che possiamo usare come ali o che possono diventare un peso che ci trasciniamo dietro. Un idolo, un talismano, come dire, una sicurezza. Guardate quando le cose diventano una sicurezza e non Dio, cose sono sempre cose, anche se sono sacre, sono cose sacre, ma cose. Dio non è le cose. E quando noi ci attacchiamo a queste, Dio distrugge tutte le cose, perché è geloso il nostro Dio, vuole essere Lui il nostro Dio, non le cose. Il nostro rischio è quello di attaccarci a un quadro e di dimenticare Dio, di baciare le reliquie e di dimenticare che i santi sono santi perché hanno scelto Dio come il centro della loro vita, non perché sono chissà chi. Capite, quando noi sostituiamo Padre Pio a Dio, quando sostituiamo la statua della Madonna o la Madonna a Dio, ma la Madonna non è Dio, la Madonna si manda a Dio, ci invita ad andare a una profondità sempre più grande con Dio. Ecco, credo che anche qui, ecco, questo ricordo della tenda, cioè di questa fragilità, questo Dio che ha dei segni fragili, piccoli, che se noi sappiamo cogliere sono importanti, sono grandi, sono belli, se invece noi non sappiamo cogliere rischiano di schiacciarci.